In questa lezione cercherò di farvi acquisire le conoscenze di base sul quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sui principali concetti in tema della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Affronteremo e discuteremo in particolare dei seguenti temi: il panorama normativo, il campo di applicazione del decreto legislativo 81-2008, il concetto di danno, il concetto di pericolo, il concetto di rischio, la prevenzione e protezione, la valutazione del rischio, i concetti di salute, infortunio e malattia professionale, le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza. Iniziamo con la normativa. Le norme sulla sicurezza le troviamo nella Costituzione italiana, che afferma testualmente all'articolo 32,1: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Questo principio ha sempre ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che fin dagli anni 50 ha posto le basi per una normativa volta a garantire la sicurezza di attrezzature, utenze e macchinari e l'igiene degli ambienti di lavoro. La normativa comunitaria ha posto l'attenzione alle condizioni generali di sicurezza e che contraddistingue la più recente normativa che propone un punto di vista innovativo teso a creare nell'azienda una cultura della sicurezza. In quest'ottica, in Italia il decreto legislativo 626 del 1994 assegna per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori, stabilendone il diritto alla costante formazione, informazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 81 del 2008, conosciuto come meglio come testo unico sulla sicurezza, al quale va riconosciuto il merito di aver introdotto nel nostro paese una nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori, il cui asse portante è sicuramente rappresentato dalla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, al riformato, riunito e armonizzato, abrogando le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo principale di garantire l'adeguarsi della vigente legislazione all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il decreto legislativo 81 del 2008, e quindi dicevo meglio noto come testo unico sulla sicurezza, si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi. Gli obblighi di prevenzione e protezione riguardano anche i cosiddetti soggetti equiparati ai lavoratori che sono identificati in lavoratore interinale con contratto di somministrazione di lavoro, socio lavoratore di cooperativa sociale, allievi di istituti di istruzione universitaria partecipanti a corsi di formazione professionale, lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci di società semplici del settore agricolo. volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, volontari che effettuano il rischio civile, lavoratori socialmente utili, lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico. Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori della PA che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, lavoratori autonomi, i lavoratori distaccati. Tutti questi lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono sottoposti a dei rischi. Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone. Affinché questa probabilità si verifichi, è necessaria l'esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in un danno. Nell'ambiente di lavoro, le interazioni tra i diversi fattori che concorrono all'espletamento dell'attività lavorativa e quindi le interazioni tra uomo, ambiente di lavoro, attrezzature di lavoro, rappresentano potenziale sorgente di pericolo e quindi di conseguenziale rischio. Il testo unico definisce rischio come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Nel linguaggio comune si tende a confondere i concetti di rischio e pericolo, utilizzando quest'ultimo pericolo al posto del concetto di rischio. Invece, il pericolo è concetto ben diverso da quello di rischio, perché il pericolo rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Quindi, a differenza del rischio, il pericolo ha una natura intrinseca, diremmo quasi oggettiva. Il pericolo è da definirsi come fonte di possibili lesioni o danni alla salute e il rischio come combinazione di probabilità che possono arrecare lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. È fondamentale tale distinzione perché il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell'evento avverso, mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. Ecco perché la normativa vigente prevede che tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro vi sia da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e la programmazione della prevenzione, finalizzata alla eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo. Il pericolo, essendo legato ad una proprietà intrinseca è oggettivo, mentre il rischio, essendo legato alla probabilità che un evento si verifichi, è soggettivo. I rischi possono essere di natura diversa. Rischi per la salute di natura infortunistica, strutturale, elettrici, termici, meccanici, eccetera. Rischi per la salute di natura igienico-ambientale, cancerogeni, biologici, chimici. Rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale, il stress, lo stress del lavoro correlato, eccetera. I concetti di rischio e pericolo sono collegati, poiché il pericolo non può essere eliminato finché esiste una sorgente di rischio. I fattori che contribuiscono al verificarsi di infortuni e o malattie sul lavoro sono numerosi, alcuni più prevedibili e dunque identificabili, altri meno. Tutti però sono riconducibili a tre categorie: l'uomo, i macchinari, le attrezzature, l'ambiente. Il testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l'adozione di strumenti che possono prevenire l'accadimento di un incidente e o proteggere il lavoratore da un infortunio o da una malattia professionale. professionale. Ma qual è dunque la differenza tra prevenzione e protezione? La prevenzione è un'attività prodromica, ovvero preventiva, e agisce per ridurre la probabilità che un evento accada. La protezione agisce per ridurre l'entità del danno, qualora accada. La prima e principale misura di prevenzione è la valutazione dei rischi, intesa non solo come il mero processo di identificazione, misurazione e valutazione del rischio, ma come l'adempimento di assoluta centralità per garantire l'efficacia degli strumenti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ma cosa si intende per prevenzione e quali sono le misure da adottare secondo il decreto? La prevenzione, il testo unico sulla sicurezza, il già citato decreto legislativo 81/2008, definisce la prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Le misure costituiscono misure di prevenzione, la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, la progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti, la prevenzione finalizzata ad evitare situazioni di pericolo che possano causare danni adottando comportamenti, istruzione operativa e procedure adeguate e sicure, l'adozione di modelli e quindi di sistemi di organizzazione e gestione conforme alle linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi il nodo principale di ogni azione diretta alla tutela della salute e sicurezza del lavoro è la valutazione che, come abbiamo visto, è prodromica alla prevenzione. Quindi diciamo che la valutazione del rischio è la stima della probabilità che un danno accada e dell'entità dello stesso. Queste variabili sono misurate attraverso una scala di 4 valori. La combinazione delle due stime permette di valutare, ovvero di stimare, se il rischio è definito basso, medio, alto o altissimo. In funzione dell'entità stimata, occorre intervenire per eliminare, se possibile, o comunque ridurre ad un livello accettabile, ovvero basso, il rischio. Il decreto legislativo 81 del 2008 all'articolo 15 impone infatti che siano valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, che tali rischi siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo, che sia comunque limitato il numero dei lavoratori che sono o che possono essere sottoposti, esposti a tali rischi. Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quale la salute, l'infortunio e la malattia professionale. Salute. La salute del lavoratore è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per salute del lavoratore non si intende quindi solo l'assenza di malattia o di infermità. Infortunio. Infortunio è una menomazione temporanea o permanente della capacità lavorativa provocata da cause violente in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa. La malattia professionale è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente nell'organismo del lavoratore per trasformarsi in forma morbosa. La malattia professionale non è quindi un episodio singolo, subitaneo e improvviso, ma un effetto derivante da un'esposizione costante a un elemento danneggiante che lentamente ma progressivamente riduce la capacità lavorativa del soggetto colpito. I fattori che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore esposto. Nella comparsa o sviluppo di una malattia professionale possono comunque influire anche le caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore. Analizzate dunque i concetti di rischio, danno, pericolo, prevenzione, dobbiamo ora passare all'analisi del concetto di protezione, che si applica agli strumenti di protezione che possono essere suddivisi in strumenti di protezione attiva e in strumenti di protezione passiva. I primi sono quelli che necessitano dell'intervento umano per essere efficaci e vengono comunemente identificati con i cosiddetti DPI, dispositivi di protezione individuale, che sono caschi e scarpe antinfortunistiche, mascherine, i cosiddetti strumenti di estinzione portatile e quindi estintore manuale o carrellate e la cartellonistica di sicurezza. I secondi sono quelli che si attivano autonomamente senza l'intervento umano in caso di evento dannoso. Ne sono esempi gli impianti antincendio ad attivazione automatica o gli arresti automatici di emergenza dei macchinari. Questi sono i cosiddetti strumenti di protezione passiva. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, sono da vedere, esaminare le macchine, gli apparecchi, gli utensili, gli impianti, vale a dire il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo e sono destinate a essere usate durante il lavoro e bisogna precisare che devono rispondere tutti ai requisiti minimi di sicurezza prescritte e descritte nel decreto legislativo 81 del 2008. Il rispetto di tale obbligo garantisce l'utilizzo senza rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attrezzature di lavoro. Nell'ipotesi in cui le attrezzature di lavoro di per sé non siano in grado di garantire l'obiettivo della prevenzione degli infortuni, occorre adottare misure di protezione integrative rappresentate da dispositivi di protezione individuale, DPI, e dalla segnaletica di sicurezza. L'uso di un'attrezzatura di lavoro può determinare l'individuazione di una zona pericolosa, cioè di uno spazio fisico in cui l'utilizzatore dell'attrezzatura e quindi il soggetto individuato come operatore, ovvero gli altri soggetti eventualmente presenti, detti lavoratori esposti, sono esposti a potenziali rischi per la tutela, per la salute e la sicurezza del lavoratore. La scelta della tipologia di attrezzature da parte del datore di lavoro deve essere fatta in funzione del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature scelte, anche in relazione alla presenza di altre attrezzature e mai in funzione della loro economicità. Se l'uso di un'attrezzatura richiede competenze o conoscenze specifiche, il datore di lavoro deve formare adeguatamente i lavoratori all'uso di all'attrezzatura e i rischi che essa comporta. Riservare l'uso dell'attrezzatura ai lavoratori incaricati. Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, sia per il mantenimento dei requisiti di sicurezza imposte, sia per l'aggiornamento dei detti requisiti in funzione dell'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale competente e ne deve essere tenuta traccia scritta, nonché conservata per almeno 3 anni a disposizione dell'eventuale controllo degli organi di vigilanza. Per alcune attrezzature specifiche elencate nel decreto legislativo 81 del 2008, il controllo periodico previsto deve essere effettuato da enti pubblici esclusivamente. Negli ultimi anni si è commercialmente molto diffuso in alternativa all'acquisto il noleggio delle attrezzature di lavoro. Anche in questo caso sono previsti dei requisiti minimi di sicurezza. Nel caso di noleggio, i noleggiatori o concedenti in uso all'atto del noleggio o locazione devono attestare sotto la propria responsabilità che le attrezzature concesse sono conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato quinto al decreto legislativo 81 del 2008. Articolo 72, capo 1. Noleggio senza operatore. Nel caso di noleggio senza operatore, cosiddetto nolo a freddo, i noleggiatori o concedenti in uso devono attestare anche il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, acquisendo i dati dei soggetti che la utilizzeranno e che dovranno risultare adeguatamente formati all'impiego. Lo prevede l'articolo 72 dello stesso decreto, capo 2. Passiamo adesso ad esaminare i dispositivi di protezione individuale. Che cos'è un dispositivo di protezione individuale? È un dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi per la sicurezza o per la salute durante il lavoro. Non sono dispositivi di protezione individuale, o meglio, non sono considerate dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non specificatamente destinate a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore, le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, le forze di polizia, del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, le attrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradale, i materiali sportivi quando utilizzati ai fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative, i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione, gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi al decreto legislativo 475 del 1992 e devono essere adeguate ai rischi da prevenire, alla condizione dei luoghi di lavoro e alle esigenze di chi li indossa e sono divisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria, che devono essere munite della marcatura Comunità Europea, sono tutte quelle destinate a salvaguardare la persona dai rischi di danni fisici dell'identità, ovvero danni, azioni lesive con effetto superficiale prodotte da strumenti meccanici, prodotte per la pulizia, contatto o urti con oggetti caldi, ordinari, fenomeni atmosferici, eccetera. Della seconda categoria, che devono essere munite dalla marcatura Comunità Europea e dell'attestato di certificazione, sono quelle che non rientrano nelle altre due categorie. Appartengono alla terza categoria e devono essere munite dalla marcatura CE, Comunità Europea, dell'attestante di certificazione ed è obbligatoria la presente istruzione all'uso. E sono tutte quelle destinate a salvaguardare da rischio di morto o di lesioni gravi di carattere permanente, come quelle destinate a salvaguardare dalla caduta dall'alto gli apparecchi di protezione respiratoria filtrante, quelle di protezione da aggressioni chimiche, eccetera. I lavoratori devono utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e all'addestramento ricevuto. Devono inoltre essere informati sui rischi dai quali sono protetti usando i dispositivi di protezione individuale. I lavoratori devono prendersi cura dei dispositivi di protezione individuale e non apportarvi modifiche e sono generalmente ad uso personale, salvo casi particolari in cui comunque il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dei requisiti minimi di igiene del dispositivo. Il lavoratore, al termine dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, devono essere riconsegnare i dispositivi secondo le procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro. I lavoratori sono sempre tenuti a segnalare al datore di lavoro o al preposto eventuale difetto o inconveniente riscontrate nei dispositivi messi a loro disposizione. Tutti i dispositivi di sicurezza personale devono essere mantenuti in efficienza, riparati se possibile o sostituiti quando necessario. Vediamo in ultimo la segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è quella che fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. La segnaletica di sicurezza è essenziale ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio, deve essere perciò efficace e tale aspetto non deve essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo che inducano incertezza nei destinatari. Le disposizioni in merito alla segnaletica di sicurezza sono indicate nel titolo quinto del decreto, la tipologia di cartelle e le modalità di segnalazione sono prescritte negli allegati dal 24esimo al 32esimo del decreto legislativo 81 del 2008. Vediamo adesso in dettaglio quali sono le caratteristiche della segnaletica di sicurezza. I cartelli si suddividono in cartelli di divieto, forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa. Cartelli di avvertimento, forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero. Cartelli di prescrizione, forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro. Cartelli di salvataggio, forma quadrato, rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde. Cartelli antincendio, forma quadrato, rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso. In base quindi al colore avremo il rosso, che indica un divieto, un pericolo, un obbligo di arresto, un'attrezzatura di emergenza. Il colore giallo-arancione indica un avvertimento, il colore azzurro indica una prescrizione di comportamento d'uso, il verde indica il salvataggio o il soccorso. Vediamo la definizione, il concetto di segnale luminoso. Il segnale luminoso deve emettere una luce adeguatamente contrastante con l'ambiente circostante, di tipo continuo o intermittente, a seconda del livello del pericolo o dell'urgenza dell'intervento. Il segnale acustico deve garantire un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile e facilmente riconoscibile. Vediamo la comunicazione verbale. La comunicazione verbale deve essere breve, semplice, chiara, fare uso di parole chiave come alt, via, ferma, eccetera, stop. Può essere diretta, impiego della voce umana, o indiretta, voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato. Il segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere, nettamente distinto da un altro segnale gestuale. Il datore di lavoro, infine, deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza se esistono rischi per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non altrimenti evitabili. Nel caso di situazione di rischio non contemplata dalle prescrizioni del decreto, il datore di lavoro deve provvedere, basandosi sulle norme di buona tecnica, sull'esperienza, sulla segnaletica tradizionale utilizzata, ad esempio per regolare l'andiriviene delle persone, il traffico, personale, eccetera. Una volta scelta e installata la segnaletica, il datore di lavoro deve informare i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza di tutte le misure da adottare. I lavoratori devono ricevere istruzioni precise sul significato dei segnali di sicurezza.